Va bene, io mi chiamo Roberto Brugatti, sono il rappresentante legale della CLP San Giorgio, società cooperativa. CLP è praticamente una società derivata dalla trasformazione di una ex compagnia portuale. Le compagnie portuali non esistono più, furono costituite circa anni 30 del secolo scorso. Se non ricordo male, furono diciamo, costituiti attraverso l'emanazione del Regio Decreto 169 del 1929 ed erano delle organizzazioni che praticamente detenevano il monopolio del lavoro portuale. Qualunque nave che arrivava in porto, se occorreva manodopera, dovevano attingere dalle compagnie portuali e le compagnie portuali nacquero perché ad un certo punto, dopo un periodo storico di lotte, ci fu, come dire, esigenza di dare qualche strumento di tutela, diciamo, a tutto questo personale. Sant'Antioco venne scelto, diciamo, come hub portuale per l'imbarco del carbone. Sapete che la nostra provincia è ricca di miniere. Praticamente il carbone veniva estratto nella miniera di Serbario a Carbonia, vi era un trenino che faceva la spola tra la miniera e il porto e quindi il porto divenne veramente una grossa realtà economica in quel periodo, stiamo parlando degli anni 30, quindi periodo strettamente legato anche al regime fascista dell'epoca, successivamente anche legato al conflitto mondiale. Quindi stiamo parlando di un periodo economico in cui vi era proprio autarchia pura e quindi il carbone era una delle, forse la principale fonte energetica, non del nostro territorio, ma della nazione nel suo in generale. Quindi Sant'Antioco divenne veramente un porto di imbarco molto importante. Nacque questa grossa compagnia portuale. Le compagnie portuali, come vi dicevo, erano delle organizzazioni che gestivano il regime di monopolio e lavoro portuale, erano strettamente controllate e vigilate dallo Stato. E quindi il porto di Sant'Antioco ebbe questa, diciamo, grossa esplosione, fu un porto al servizio della nazione in quegli anni lì. Quindi si sviluppò veramente un notevole traffico, non solo di carbone, ma anche di altre diciamo, materie prime che venivano estratte nelle varie miniere del territorio. E questa è un po' diciamo, la storia iniziale. Quindi stiamo parlando di un porto molto legato alle vicende del carbone. Quindi, crescita, perché le miniere diventano fondamentali in un determinato momento storico, declino legato al fatto che poi anche le miniere hanno dovuto seguire, posso dire, un percorso che negli anni ha portato poi alla chiusura. Tant'è vero che diciamo, forse gli ultimi arrivi di carbone nel porto di Sant'Antioco forse intorno agli anni 60, dopo gli anni 60-65, dopo quegli anni lì non arrivò più carbone. Comunque, la nostra realtà è comunque rimasta legata al discorso carbone, perché nel frattempo viene costruita la centrale Enel Grazia Deledda a Porto Scuso, quindi il carbone rimane sempre materia prima fondamentale per la produzione di energia elettrica, non solo il carbone sulcis che comunque veniva utilizzato fino a qualche anno fa anche dalla centrale Enel Grazia Deledda, pur essendo un carbone diciamo molto ricco di zolfo e quindi considerato particolarmente inquinante e quindi ora non viene più utilizzato. Comunque fino a qualche anno fa quel carbone è stato utilizzato miscelato con altro carbone ritenuto più diciamo pulito dal punto di vista anche quindi della sostenibilità ambientale. E quindi noi, la nostra realtà ha continuato ad operare nell'ambito di questa materia prima, ad esempio a partire dagli anni 80, poi vi mostrerò qualche foto, nel Golfo di Palmas veniva effettuato l'alibaggio del carbone. Nel senso, è un'operazione molto complessa, arrivavano grosse carboniere che poi stavano nel Golfo di Palmas, in rada quindi, e il carbone di queste grosse navi veniva poi trasbordato su delle bettoline che dovevano raggiungere poi vari porti, compreso il porto di Portovesme. Quindi stiamo parlando di un'operazione che veniva svolta, diciamo, proprio in mezzo al mare, quindi anche spesso in condizioni meteorologiche molto sfavorevoli. Non so, non mi risulta che altri porti abbiano effettuato questa tipologia di operazione. Quindi anni 80 fino prima metà degli anni 90 abbiamo continuato, diciamo, ad operare in modo veramente molto importante sul carbone. Dopodiché, diciamo, nella seconda metà degli anni 90 venne emanata la legge di privatizzazione del settore portuale. Stiamo parlando della legge numero 84 del 1994, legge che privatizza il lavoro portuale. Da quel momento le compagnie portuali vengono veramente costrette a trasformarsi in qualunque tipo di società che desideravano, perdendo anche il regime di monopolio del lavoro portuale. Quindi in questo momento in porto vige un regime di concorrenza, chiunque vuole effettuare lavoro portuale chiede un'autorizzazione, l'ente può essere il comandante oppure l'autorità di sistema portuale, rilascia l'autorizzazione ad operare in porto per quanto riguarda carico, scarico, trasbordo, eccetera, eccetera. Le operazioni, sto parlando di operazioni portuali. Quindi nel 1994 viene emanata questa legge di riforma che liberalizza il lavoro portuale e noi abbiamo continuato ad operare sia a Sant'Antioco che a Portovesme, che sono, diciamo, due porti vicini, contigui, che diciamo, hanno operato soprattutto al servizio di grosse imprese. Stiamo parlando dell'Enel, stiamo parlando dell'Euroalumina, stavamo parlando di Alcoa fino a qualche anno fa, prima che decidesse di diciamo, fermare la produzione, la Portovesme SRL. In questo momento stiamo parlando di un polo industriale in difficoltà, nel senso che sta come dire, affrontando una crisi molto, molto severa. L'ultima realtà industriale, la Portovesme SRL, sta praticamente decidendo di riconvertirsi in altre tipologie di produzioni, quindi questo non fa altro che come dire, aggravare un po' la situazione occupazionale del territorio, compreso anche il lavoro portuale. Oggi infatti avevamo una riunione con il presidente dell'autorità di sistema portuale e abbiamo affrontato un po' tutti questi temi, perché naturalmente la preoccupazione molto forte rispetto al, diciamo, destino che questo territorio dovrà affrontare, perché cessare queste attività e non avere, come dire, un chiaro piano di rilancio di altre attività diventa molto complicato poi gestire anche dal punto di vista sociale l'impatto legato alla chiusura di queste realtà produttive molto importanti. Però le multinazionali sappiamo che fanno scelte industriali diciamo senza preoccuparsi più di tanto poi dell'impatto che creano a livello di occupazione quando decidono di abbandonare un territorio. Lo stesso discorso lo abbiamo avuto ad esempio con il Porto Canale di Cagliari, quando il terminalista ha deciso di abbandonare quel porto e si è creata una situazione occupazionale disastrosa con oltre 250 persone che in questo momento, pur essendo tutelate per via insomma, dei soliti ammortizzatori sociali, però non hanno perso, diciamo, l'occupazione. Questo è un po', diciamo, il quadro del nostro territorio. Poi non so, se volete fare qualche domanda rispetto a temi che più vi interessano, molto volentieri. Continuo, guardate, noi svolgiamo questo lavoro dal 1931. Quindi diciamo abbiamo attraversato tutti i passaggi storici, siamo probabilmente l'unica realtà come dire, regionale che ha una conoscenza storica molto approfondita. Questo naturalmente è positivo, è un vantaggio, è molto molto bello, nel senso che tanti, ad esempio, spesso si rivolgono a noi per avere anche notizie rispetto a come veniva gestito in passato, magari qualche traffico, quindi noi in questo momento abbiamo un archivio che è stato dichiarato di interesse storico dalla Soprintendenza, quindi abbiamo documenti molto belli, probabilmente non ci sono uguali insomma, a livello regionale, ma proprio perché Sant'Antioco, quando arrivava il carbone, divenne veramente un porto di rilevanza nazionale, perché ed è tanto vero che era poi circondato in periodo bellico, era circondato da varie postazioni che dovevano difendere il porto, che adesso a Porto Pino c'è
C'era la batteria
Candiani,
antinave, l'ex
esatto,
semaforo lì a
semaforo,
Capostrano.
ma anche a Porto Pino c'è Candiani, anche quella lì
Ah.
è una postazione militare che era stata creata per difendere, diciamo, il porto da eventuali. Quindi abbiamo un archivio storico molto interessante, molto bello. Per quanto riguarda le foto, lì devo essere sincero, non abbiamo molto materiale. Abbiamo diverse foto, però io vi posso suggerire un sito che può essere utile proprio per trovare. Il sito è Studio 87,
Sì,
forse.
l'archivio,
Oh,
sì.
ok, lì anche noi abbiamo dovuto attingere. Purtroppo, nonostante in porto ci fosse un'attività molto fiorente in determinati periodi, non c'è materiale fotografico, non c'è tanto materiale fotografico e questo mi dispiace. Noi abbiamo dovuto attingere ugualmente noi abbiamo poi alcune foto relative alla Di Baggio che si svolgeva nel Golfo di Palmas. E questa è un po' la nostra storia, insomma.
Perché poi una piccola considerazione, che alla fine il porto di Sant'Antioco, come hai detto prima, è cresciuto con il carbone, naturalmente ora è il carbone che è un.
Ora sì, il carbone è stato, diciamo, per molti anni il segmento principale per quanto riguarda, diciamo, l'attività del nostro porto, però in questo momento il porto di Sant'Antioco è un porto che ha pochi traffici, ma il motivo principale non è tanto legato ad una crisi. Sì, c'è ovviamente una crisi del territorio, però stiamo parlando di un porto che ha delle carenze infrastrutturali molto importanti, nel senso che ha dei fondali che non sono più adeguati. Noi abbiamo anche una salina, la Tisale, una salina è un'area molto bella dal punto di vista paesaggistico, c'è una produzione di sale importante. Purtroppo non c'è un porto che consente di imbarcare, diciamo, su navi di una certa stanza, e questo è un ostacolo molto, molto importante. Tant'è vero che questa situazione rischia di compromettere a lungo andare anche l'attività produttiva del sale. Ci sono stati, diciamo, diversi investitori che hanno mostrato interesse rispetto a questa produzione. Purtroppo il porto è un ostacolo insormontabile, nonostante, diciamo, dal punto di vista della programmazione, fosse previsto già a partire dagli anni 90 il dragaggio del porto. Non solo, anche il piano Sulcis, un piano che era stato elaborato nel 2012, quando diciamo lo stabilimento di Alcoa decise di cessare la produzione, venne elaborato questo piano che prevedeva lo stanziamento di oltre 800 milioni di euro da spendere per migliorare, diciamo, le infrastrutture del territorio, compreso anche il dragaggio del porto, non solo di Sant'Antioco, ma anche di Porto Velme. Purtroppo, diciamo, come al solito, viene effettuata una grande programmazione che però poi rimane sulla carta. Questo è un po' il problema che abbiamo, non solo noi in Sardegna, ma diciamo un problema, italiano, perché realizzare infrastrutture sta diventando veramente complicato per una serie di anche normative che pongono ostacoli veramente complicati.
No, Perché se per lei va bene possiamo.
Non lo so, le volete, se volete. Sì,
se io, è possibile.
Certo, io, però diciamo le foto, guardate, le foto, qualche foto ce l'abbiamo qua.